Ave Maria, un saluto a tutti voi, cari amici che siete in ascolto, un saluto da Fra Pietro. Ci troviamo di nuovo qui insieme a riprendere il discorso che abbiamo lasciato un po' di mesi fa, per varie ragioni. La rubrica Inganni umani e diabolici è stata un po' interrotta, ci sono state le feste natalizie e comunque altre occasioni che ci hanno, diciamo, un po' costretto a interrompere. E l'ultima trasmissione, oltre alla trasmissione speciale che ci fu su Halloween, quella precedente riguardava il satanismo. E io stavo pensando, come vi dicevo forse all'inizio di questa rubrica, che insieme a delle esposizioni tematiche su questi argomenti che ci interessano, è bello anche di tanto in tanto fermarsi per lasciare spazio alle testimonianze di vita. Perché le testimonianze, come sono belle quelle di conversione, soprattutto quelle di conversione da, non lo so, dall'ateismo, da una falsa religione alla fede cattolica, così sono molto belle, vive e profondamente istruttive le testimonianze che riguardano il passaggio dalla morte alla vita di anime molto spesso giovani, che le hanno provate un po' tutte, sono passate anche appunto per tutto questo mondo occulto e anche purtroppo il satanismo che si diffonde sempre di più. E quindi io pensavo di dedicare questa trasmissione a raccogliere una o più testimonianze di ex satanisti che raccontano la loro uscita dalla setta. Provvidenzialmente mi viene inviata da una persona che segue il nostro apostolato. Una testimonianza veramente incredibile, incredibile, incredibile. E questo giovane di 29 anni ha fatto esperienza anche di setta satanica, di satanismo, ma prima di arrivarci ne ha fatte anche altre di esperienze. Quindi mi sembra veramente capitare provvidenzialmente questa testimonianza che leggiamo insieme, quasi direi senza commento, anche perché è abbastanza lunga e non penso ci sarà il tempo per fare anche dei commenti al riguardo. Quindi, senza sottrarre altro tempo, vengo alla lettura di questa testimonianza, che porta in sé un insieme di elementi che poi fanno riflettere tutti noi. Buongiorno a tutti, sono un ragazzo di 29 anni di Verona. Da piccolo ero un bambino sereno. Scrivevo poesie, amavo la vita, i colori delle stagioni, viaggiare, amavo la mia famiglia. Avevo una cosa che risulta essere di troppo in questa società. Avevo ed ho una grandissima sensibilità. In questa società malata, governata dalla massoneria, dove tutto si fonda sull'apparenza, sui soldi, sul potere, sulla superficialità e il relativismo del vivere, i veri ragazzi che stanno bene, a mio parere, sono i ragazzi che in una società simile mostrano sintomi di disagio. Chi rimane sereno in una società simile non può essere che il vero malato, dice giustamente l'amico di Verona. I miei genitori sono cristiani non praticanti, mi hanno battezzato, grazie a Dio, con senno di poi, ma non mi avrebbero iscritto neanche a catechismo se Dio non mi avesse chiamato a sé ed io non avessi chiesto chiaramente a mio padre e mia madre di poter andarci. Eh sì, perché non si va in chiesa per scelta in un certo senso, ma per volere e chiamata di Dio. Intanto facevo il chierichetto e il nemico, si sa, più vede anime essere figlie di Dio, piene di doti, più cerca di appropriarsene. E dunque venivo vessato in alcuni momenti, anche da piccolo, quando facevo il chierichetto, venivano continui e strani pruriti. Dunque non riuscivo a stare concentrato, cominciavo a ridere durante la messa. Non riuscivo più a smettere, alle volte sentivo una voce che bestemmiava in testa più volte. Fino ad arrivare ad alcune notti in cui i demoni hanno provato a soffocarmi ed uccidermi. Capitava che d'improvviso, di notte, mi svegliavo, ma ero completamente bloccato nel corpo e mi sentivo sempre più soffocare e inconsapevolmente chiamavo con voce soffocata e fievole: mamma, 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 nella speranza che mia madre mi sentisse, ma invece, facendo così, invocavo la vera e propria nostra madre, la Santissima Vergine Immacolata che mi ha sempre salvato. Premetto che Dio non permette nulla di ciò se non a fin di bene. L'unico scopo di Dio è il bene e la salvezza delle anime, il contrario del nemico. Dopo questi episodi, che allora non ne comprendevo la natura, per me sono stati dei veri e propri abusi ed esperienze terrificanti, ho cominciato, finita la cresima, ad allontanarmi da Dio con l'inizio dell'adolescenza, periodo assai complicato per sé. Portavo dentro di me delle ferite dovute a delle mancanze nei miei confronti da parte della mia famiglia. Ovviamente la famiglia rimane integra, vera e pulita solo se si vive con la preghiera e la presenza di Dio fra tutti i familiari. Questa cosa mancava nella mia famiglia. E i vuoti, le mancanze e i problemi dei miei genitori sono state trasferite da loro a me, anche se comunque sono stati dei genitori meravigliosi e li amo enormemente. E oltre a queste problematiche, ferite, enorme sensibilità, avevo il mio vuoto che poi ho scoperto che solo Dio può riempire. Ho cominciato le medie, avevo abbandonato Dio e tutto cominciava ad essere molto sofferente e difficile. Io ero molto impulsivo e problematico. A 13 anni ho conosciuto il mondo della droga, delle canne, che sono dannose per esperienza quanto qualsiasi altra droga. Non esistono droghe leggere o pesanti, esistono le droghe, la relativa dipendenza che esse creano e gli enormi danni patologici che creano. A 14 anni fumavo canne quotidianamente, assumevo cocaina raramente, ecstasy. Mia madre e mio padre, sapendo ciò, mi hanno portato a fare un colloquio con la neuropsichiatra infantile dell'ospedale di Monza. Dopo un solo anno e mezzo di quotidiano uso di cannabis o hashish, chiamate per ignoranza droghe leggere, ed un uso raro di cocaina, volevo solo morire. Ero diventato da ragazzo meraviglioso ad un essere aggressivo, violento, depresso e apatico. Là mi hanno preso in otto per tenermi e mi hanno legato per caviglie, bacino e mani al letto della neuropsichiatria infantile. Non vi dico la sofferenza e il vuoto che ho passato. Pensavo che i miei coetanei in quel periodo stavano finendo la scuola e allora mi chiedevo: ma cos'è che c'è di diverso fra me e loro? Perché proprio io? Questo reparto era all'undicesimo piano dell'ospedale. Il piano più alto e la sofferenza nel sentirsi intrappolati lì, a non spiegarsi il perché, a vedere dall'alto di questo piano i miei genitori arrivare mano nella mano dal parcheggio a me, piangendo. E da lì ho cominciato anche a prendere psicofarmaci sotto prescrizione psichiatrica. Tutto sembra perso. Era solo l'inizio, però. A 15 anni ho provato LSD, anfetamine, rave party, discoteche, ho cominciato ad anestetizzare i dolori della depressione e dell'apatia create dalla cannabis e dall'hashish, definitivamente con l'eroina, prima fumandola, poi a 15 anni e mezzo il primo buco. Da lì vivevo quotidianamente nell'ex quartiere Fredigoni di Verona, un'enorme fabbrica dismessa e demolita finalmente dall'ex presidente di Verona nel 2007, che per 25-20 anni ha fatto da supermercato della droga, armi e prostituzione per tutta la città e provincia di Verona, oltre che per persone di altre città vicine. Ovviamente al comune faceva comodo avere una zona di degrado dove tutti i tossici potessero essere emarginati e non visti dai turisti e dai cittadini. Peccato che lo spaccio c'era sia lì, nel modo più massiccio, che in stazione, che al boschetto dell'Amia. L'importante è che fossero in zone non urbanizzate, che non si tagliassero le mani alla criminalità organizzata italiana, che forniva i grandi quantitativi di eroina e cocaina. Si parlava di sacchetti della spesa pieni di eroina e cocaina, armi, eccetera, eccetera. Là dentro sono stato uno dei primi minorenni a entrare, a 15 anni, perché a tutti gelava il sangue a entrare in quei posti. Pure ad alcuni adulti. Si entrava per buchi nei muri o passaggi molto rischiosi, si camminava scricchiolando su distese di siringhe, si faceva la fila, si aspettava il proprio turno e si incontrava il tunisino o marocchino con pistola, sacco di droga e bilancino. Là ho vissuto esperienze di miseria pura, drammatiche, ho assistito a una sparatoria e a un omicidio. Mi hanno puntato la pistola in testa all'età di 16 anni. Un marocchino con un coltello voleva uccidermi, ma Dio mi è stato sempre accanto. Mi ha salvato la vita molte volte. Per fare soldi facevo elemosina, spacciavo, rubavo, vivevo di espedienti. All'età di 16 anni mi hanno arrestato per spaccio di eroina, ricettazione e giro di banconote false. Fortunatamente avevo già deciso di entrare in comunità a San Patrignano e dunque ho evitato il carcere minorile e il giudice mi ha dato gli affidamenti fino a 21 anni in comunità. Ne sono entrato quando avevo 17 anni. Comunità molto buona, si lavora molto, ma purtroppo non c'era l'impronta religiosa e l'insegnamento religioso fondamentale per capire come funziona e come approcciarsi alla vita. Là dentro ho cominciato a riempire il mio vuoto con gli idoli, il fisico, la palestra, l'apparenza, il potere, il rispetto, ma comunque quel posto mi ha dato diverse cose buonissime e mi ha salvato la vita. Uscito da lì sono durato 8 mesi da pulito, perché se non tagli definitivamente, anche con un caro amico che fuma canne e ti togli dal giro, non potrai mai uscirne. Insomma, sono ricaduto, avevo le giuste conoscenze, mi sono messo in società con un ragazzo campano a spacciare hashish, l'infanzia me l'ero bruciata, ora volevo solo una cosa, divertirmi. E da lì ho riempito la mia vita di idoli, mazzette di soldi, grandi serate nei migliori locali di Verona, discoteche ecstasy, sesso, sappiate che riguardo a sesso, droga, alcol, discoteche, chi ha queste abitudini da Satana viene chiamato suo ministro. Anche se la persona coinvolta non sa nemmeno che Satana con la sua gerarchia di demoni esiste, anche se la persona coinvolta non si è mai venduta l'anima a lui né consacrato, ma perché peccando così mortalmente sono già dannati nei suoi artigli. Lui li chiama miei ministri perché queste persone, a causa dell'alcol, della droga, degli psicofarmaci usati in modo non corretto, del sesso, diventano dei pazzi vaganti a causa delle sostanze. Chi compie omicidi, chi rapina, chi ruba, chi si prostituisce, chi ne fa di ogni colore. Dunque, ricordate, ci avvisa il nostro amico di Verona, che droga, sesso, alcol, psicofarmaci, a parte i casi in cui se ne necessita realmente, e discoteche sono fra i suoi mezzi più ambiti per distruggere spiritualmente, poi mortalmente le persone e tirarsele giù con lui. Insomma, va avanti il tempo e io mi facevo di cocaina in vena, la sniffavo, fumavo crack tutto insieme. Dopo 2 mesi, così, ho fatto un'overdose, la dottoressa non si spiegava scientificamente come, essendoci stata una rottura del QTC cardiaco, come facessi a essere ancora vivo. Era la seconda per cocaina. Sono andato in delirio. Mi hanno fatto un trattamento sanitario obbligatorio, TSO, e una volta uscito da lì mi sono detto: devo trovare il modo, tramite me stesso, di uscire da tutto questo. Ero arrabbiato nero con Dio, bestemmiavo molto. E sono andato alla ricerca di me stesso nell'esoterismo, nell'occultismo, nei vari siti malvagi che si trovano in internet, blog. Mi sono iscritto in due, tre gruppi di Facebook che trattavano di esoterismo e occultismo. Quei gruppi sono pieni di persone come loro io, distrutte dalla vita, in cerca di speranze, ma nel lato sbagliato. Leggevo questi messaggi di queste ragazze, di qualche ragazzo che allora mi parevano prodigiosi, fra cartomanzia, magia bianca, rossa, nera. Ottenevano quello che volevano. Tutto l'esoterismo, l'occultismo, la Wicca, il buddismo, l'induismo, lo sciamanesimo, la magia, il reiki, la meditazione per apertura chakra, yoga, medicina tradizionale cinese, New Age, appartiene a Satana e ai suoi demoni, ci dice l'amico di Verona. Non fatevi mai ingannare da queste persone che sono potenti solo per il fatto che sono membri o membre di sette sataniche che si fanno possedere volontariamente da demoni per ottenere poteri che possono avere solo i demoni, telepatia, telecinesi, viaggi astrali, connettersi all'occhio di Satana, che attraverso i suoi miliardi di demoni può vedere tutto in tutto il mondo. Ingenuamente ho contattato la più potente di quel gruppo. In quel periodo ero confuso, leggevo sia la Bibbia e sia facevo queste operazioni preso dalla curiosità. Questa strega ha incominciato a farmi fare riti di satanismo. Potevo vedere qualunque persona ovunque fosse, in qualunque luogo, collegandomi al famoso occhio nella piramide di Satana. Ho aperto tutti i chakra meditando. Se ero stanco, bastava che meditassi 20 minuti e prendevo un'energia molto forte, potevo fare viaggi astrali, cioè viaggiare con lo spirito in giro per il mondo. Però non ho mai venduto l'anima consacrandomi a Satana, non ho mai profanato nostro Signore Gesù Cristo. Quando si parlava di queste cose, la mia coscienza mi fermava, non ce la facevo proprio. Quando la strega ha notato questo, cioè che ero più di Dio che sua, inizialmente mi ha fatto silenziosamente delle fatture a morte. Avevo smesso da tempo di usare droga. Ai evocato il demonio della droga e della dipendenza, mi ha fatto un incantesimo per riportarmi a drogarmi. Una volta ritoccata la droga, mi ha fatturato a morte. Dio, attraverso il mio angelo custode, mi ha salvato la vita da questa fattura. Ho cominciato a farmi di cocaina in vena come mai avevo fatto fino a prima, fino a che vado a casa e sento una palla enorme nelle natiche. Era un'emorragia interna, destinata al cervello. Sappiamo bene quanto sono più sottili e fragili i capillari e le vene del cervello rispetto a quelle di alcune zone del corpo. Mi sono girato, mi sono guardato allo specchio, la natica destra. E avevo questa palla dura di sangue grossa 5 centimetri circa, con tutta la natica nera. Lì è come se lo Spirito Santo mi avesse parlato al cuore. Ho capito tutto in un bagliore distante, che lei era una strega, che era posseduta, che voleva uccidermi. Da lì, cioè 1 anno e 7 mesi fa, mi sono convertito a Dio, nostro Signore. Quando la strega ha visto che ero sopravvissuto, ha cominciato a farmi maledizioni, incantesimi, fatture. A inviarmi anime dannate che puzzano di zolfo e sulfurio, peggio della più grande fogna che esiste, ma soprattutto riti voodoo, macumba, i peggiori. Da lì ho cominciato a vivere un martirio nell'anima, nel corpo, nella psiche, nello spirito. Aghi che mi trapassavano in ogni parte del corpo. Mentre pregavo mi ribolliva il sangue e sensazione di calore immensa. Mi si incrociavano le dita dei piedi o delle mani mentre pregavo. Orecchie che fischiavano, svarioni offuscamenti alla testa, sensazioni di brividi di freddo, poi di calore immenso. Il cuore e il gargarozzo che bruciavano come dei tizzoni ardenti, dolori alle ossa come se me le spezzassero, tiramenti ai muscoli quando pregavo. Mi mandava uno spirito di pazzia, mi sentivo completamente pazzo nella testa, premere le tempie e la testa con forza. Asmodeo, mandava Asmodeo, spirito di impurità. Pregavo, vedevo cose oscene. Guardavo un uomo, un bambino, una donna, pensavo cose oscene, spirito di blasfemia. Ovvero, più pregavo e pensavo a Dio, e più nella mia testa udivo bestemmie, in modo continuo. Lo spirito di ansia, di angoscia, erano in grado di accendermi un'angoscia come se vedessi scoppiare il mondo davanti ai miei occhi. E l'esplosione stesse per raggiungermi, un senso di vomito enorme allo stomaco, fitte al cuore enormi, enormi, sentivo prurito e punture in ogni parte del corpo, roba da impazzire. Sono arrivato fino a vedere il demonio ogni volta che chiudevo gli occhi che ghignava. Sappiate, ci dice l'amico di Verona, che in ogni cosa malevola esiste un demonio che se ne occupa. Droga, alcol, depressione, rabbia, rancore, odio, senso di colpa, sesso, eccetera, eccetera. Noi siamo come un campo di battaglia su cui possiamo scegliere di fare scendere lo Spirito Santo o su cui possiamo far scendere tutti questi spiriti immondi che ti portano alla morte spirituale e poi anche del corpo e quindi alla dannazione. Durante tutto ciò mi sono rivolto a un esorcista che mi ha curato solo che peccando gravemente, usando droghe, frequentando brutti giri, alimentando malpensieri, rabbia, rancori, sentimenti di sfiducia verso me stesso, superbia, la guarigione non arrivava. 2 mesi e mezzo fa, quasi 3, ho smesso con le droghe, sono entrato in una comunità cristiana dalla quale sono poi uscito e lì ho capito una cosa. Il famoso motto, ora et labora, insieme ai sacramenti, quali la messa, l'eucaristia frequente, la confessione frequente, la preghiera quotidiana, la santa adorazione, la consacrazione alla Vergine Immacolata, sono un antidoto unico. Ovviamente avere poi fiducia in Dio al 100%. Riguardo a Dio, mi ha fatto vivere queste cose per la mia salvezza. Solo Lui sa il futuro, solo Lui sa come sarebbe stato il futuro se non avessi fatto queste esperienze. Solo Dio vuole il bene e se Dio non mi avesse mandato lo spirito di forza, di fortezza, di sapienza, tutti i suoi 7 santi doni, non avrei mai resistito a un attacco simile. Ma nel tempo della battaglia, Dio, la Santa Vergine mi hanno fatto provare cose meravigliose. Quando il Signore ci mette prove simili davanti, ma anche prove su diversi ambiti, essendo ogni persona diversa, quando vede che le affrontiamo nella fede in Lui, ci ci offre doni meravigliosi. Io ero realmente pronto al martirio in quel momento. Ho avuto la meravigliosa esperienza di provare l'amore e la gioia del paradiso, di sentire due volte la voce del mio angelo custode prima di ogni battaglia forte. Mi faceva provare la consolazione spirituale. Ho provato il calore dello Spirito Santo nel cuore. Ho sognato la trasfigurazione di Gesù. Ho avuto la visione del tribunale delle anime, cosa più bella, ho visto l'ultimo scontro fra la Vergine e il drago. Ora sono praticamente guarito. Se si è in grazia piena, nessun atto diabolico può toccarti. Se si evita il peccato, non si incorre nessun pericolo. State attenti, ecco l'appello finale dell'amico di Verona. Attenti a non farvi sedurre da queste persone che appaiono potenti, ma sono omicide e menzogniere. Non fate mai sedute spiritiche, che nell'1-2% dei casi può sempre verificarsi in ogni seduta una possessione diabolica. Non entrate mai in quei blog o gruppi sui social di occultismo, di esoterismo, perché a loro basta una foto del vostro profilo per attaccarvi. Non fate giochi stupidi con la vostra vita, che l'inferno esiste e quello che ho provato io è nulla in confronto a quello che si patisce là. Dio benedica tutti voi. L'amico di Verona, adesso alla fine della testimonianza, vi dico come si chiama, Leonardo Baldon. Questo ragazzo ha voluto poi posporre un messaggio alla sua testimonianza dicendoci che il mio intento era poter mettere allerta le persone o genitori di stare alla larga da questi blog, gruppi di esoterismo, occultismo sui social e trasmettere il vero antidoto, cioè quello spirituale che lui ci ha detto, per poter uscire dalle maledizioni e i riti satanici. Ti assicuro che mietono centinaia di vittime, probabilmente migliaia. Grazie per l'attenzione. Certo, è veramente dura, dura, dura una testimonianza del genere, se non sapessi che ce ne sono tante. Quasi verrebbe da dubitare, dice, ma può mai succedere tutto questo? Purtroppo sì, cari amici, solo che se si usassero i mezzi di comunicazione per raccontare queste testimonianze, pensate un po', almeno per paura, chiaramente, perché l'amor di Dio attecchisce magari in un secondo momento, ma la prima cosa che potrebbe tenere lontano da una vita del genere, che guardate, sì, certi estremi non è che ci arrivano tutti, però non sono neppure poche le persone che arrivano a questi estremi, perché è un vortice, e dopo non ti fermi più, non c'è nessuna barriera spirituale, non c'è la barriera protettiva di una famiglia forte, quindi si può arrivare a tutto. E dicevo, quindi, se si raccontassero queste testimonianze, pensate un po' quante persone, almeno per questo motivo si terrebbero lontano, perché veramente fa paura. E se non c'è la grazia di Dio, l'aiuto di Dio, nel caso in cui una persona riesce ad aggrapparsi a lui e si finisce, come ci diceva Leonardo, si finisce nella totale distruzione dell'anima e del corpo e poi l'inferno eterno, che il nostro amico ribadisce esserci. Del resto lui ha vissuto l'inferno terreno. Come si fa a non credere nell'inferno ultraterreno dopo che uno ha visto quello che può succedere già su questa terra? Quindi questa testimonianza, benché dura, prendetela come un SOS, va bene, l'SOS che ha lanciato questo ragazzo per tutte quelle persone che vivono in una situazione del genere o si sono appena introdotte o desiderano, pensano che accostarsi a tutto questo possa essere per loro un bene. I ragazzi, i giovani, i nostri giovani si trovano oggi in un vortice pauroso di male, di degradazione, di distruzione. Questa non è, non sono sogni, questi non sono film, questa è realtà e perciò purtroppo non possiamo chiudere gli occhi davanti a tutto questo. Perché lanciare questi allarmi attraverso testimonianze di vita vere serve proprio a svegliare coloro che invece si trovano in situazioni, si trovano già, diciamo, con un piede nell'abisso. È bello anche riflettere sul lato positivo, cioè a Dio, alla Santa Vergine, nulla è impossibile. Vedete che si torna sempre lì. Cos'è che veramente lo ha salvato? Certo, l'aiuto della prima comunità, attraverso dei mezzi, potremmo dire, sociologici, umani, ma il vero aiuto gli è venuto dalle cose che nostro Signore, i Santi, la Chiesa hanno sempre ribadito essere il vero rimedio, il vero tesoro della vita di un uomo su questa terra. I sacramenti, la preghiera, la consacrazione alla Madonna, le virtù. Cioè noi dobbiamo, ecco, credere al Vangelo, credere a quello che ci insegna la Chiesa, non per le esperienze danno una conferma, però quando la fede è debole, Dio misericordiosamente si piega sulla nostra debole fede concedendoci anche dei segni. Tra questi segni, che appunto rendono visibile la verità della fede, ci sono anche testimonianze di vita, le grandi conversioni, le grandi esperienze di fede. Questa, ecco, testimonianza aveva proprio questo scopo e quindi anche chiedere a ciascuno di voi, ecco, se ci sono delle mamme, dei papà che stanno qui ad ascoltare e sono preoccupate per i loro figli, bene, fate ascoltare ai vostri figli questa testimonianza o testimonianze del genere perché potrebbero produrre un effetto positivo, ecco, di allontanamento da questi ambienti, da questi luoghi e da queste cose. Io ho terminato qui, ecco, questa trasmissione, questo appuntamento di Inganni Umani e Diabolici e ci diamo appuntamento, Dio piacendo, al mese prossimo. Ave Maria a tutti.